Nel quinto episodio di Sottosopra intervistiamo lui, Massimiliano Ambesi, analista, commentatore e opinionista di sport olimpici e invernali, la voce tecnica più famosa della TV.
Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente Sottosopra.
Signori e signori, buongiorno, siamo all'ennesima bellissima puntata di Sottosopra. Oggi un ospite che normalmente ci tiene compagnia durante la stagione invernale, insieme a, faccio dei nomi a caso, così i primi che mi vengono in mente, Dario Puppo, Gian Mario Bonzi, e chi ci viene ancora in mente?
Zoran Pilicic,
così, insomma. E con noi Massimiliano Ambesi. Buongiorno Max.
Buongiorno a voi.
Perfetto, cominciamo subito così alla brutta. La prima domanda che mi viene da farti: ma quando Massimiliano Ambesi è diventato Massimiliano Ambesi, il telecronista?
Per una serie di coincidenze nel 2003.
Bene, coincidenze, perché tu prima studiavi e ti sei laureato, se non erro, in giurisprudenza, no?
Sì, ma in ogni caso non era uno dei miei obiettivi quello di finire questo mondo, ecco. Poi,
perfetto, fantastico.
La vita quindi è fatta di sliding doors, e a volte si entra, a volte no, e è capitato che iniziasse questa avventura.
Certo, uno dei miei film preferiti è uno dei film che ha ispirato fondamentalmente Sottosopra, per cui Sliding Doors noi lo adoriamo.
E meno male che la Sliding Door ha portato Massimiliano Ambesi a fare il commentatore.
Ma scherzi, ci mancherebbe ancora. Ma senti un po', il tuo rapporto con le domande stupide, qual è?
Non buono.
Non so perché, ma lo immaginavo.
Non buono perché purtroppo ho il difetto di arrabbiarmi quando non capisco il senso delle cose.
Fantastico, ma infatti, visto che io sono carogna, ti faccio una domanda stupida: ma ti sei appassionata di sport invernali perché sei nato a gennaio?
C'è chi sostiene che i più forti nascano proprio in quei mesi lì, tra dicembre e febbraio. Bisognerebbe analizzare la situazione ed elaborare qualche statistica. Effettivamente qualche big è nato proprio in quei mesi, però insomma non penso che dipenda da quello.
No, non credo.
No, forse è più facile che nascano in Norvegia che a gennaio.
Vabbè, questo sicuramente, però ci sono norvegesi che sono nati a gennaio. Bjørndalen, per esempio, nasce a gennaio.
Vabbè, e direi che abbiamo centrato forse uno dei più grandi di tutti i tempi in ambito sportivo.
Assolutamente sì. Più volte mi è venuta una domanda mentre ti ascoltavo e vi ascoltavo fare le telecronache e vedere gli sportivi che si facevano male durante le gare. Ma secondo te quanta sicurezza c'è sul lavoro, quindi per il lavoro dello sportivo in questi anni? Mi viene in mente lo sciatore che gli è caduto il drone a mezzo metro, non so.
Vabbè, ma tu dovresti fare una statistica tra gli incidenti che avvengono e le gare che si disputano, gli atleti che prendono parte ad ogni evento. Sicurezza è enorme, dai. Cioè, prendi anche il salto con gli sci. È vero che ci sono degli infortuni, ginocchia che saltano, magari una caduta che nasce male e ti porta a lesionare altri arti, braccia, eccetera. Però devi anche considerare che in una stagione i salti potranno essere 10.000, 20.000, 30.000, gli infortuni possono essere 5, 6, 10, insomma.
Sì, sì. È alta comunque la prevenzione.
Dal punto di vista percentuale siamo ai minimi, poi è chiaro che ci può sempre essere l'imprevisto, ma non si può parlare di mancanza di sicurezza. Quello del drone è un incidente un po' particolare, che ovviamente non avverrà più per motivi...
Vabbè.
Per motivi chiari e più, ma è davvero la straeccezione alla regola.
Chiaro, chiaro, perfetto. Visto che noi siamo sotto sopra, mi dici la telecronaca che non avresti mai voluto fare?
Così su due piedi non saprei. Cioè, in che senso? Perché... per il risultato che magari non mi è piaciuto, per qualcosa che è stata detta e non andava.
Magari per qualcosa che è stato detto, o anche per il risultato che non ti è piaciuto, effettivamente, che penso che soprattutto in ambito pattinaggio ce ne siano stati abbastanza.
Beh, sì.
Io ne ricordo giusto un paio, ma che anche a me non li avevo graditi, ma io, sai, semplice appassionato. Per cui sì, in questo senso c'è una telecronaca che dice: guarda, è stata tutta una farsa e avrei preferito andare al mare col cane.
Ti giuro, su due piedi faccio fatica a rispondere, perché ho questo difetto di dimenticare abbastanza in fretta quello che avviene durante la telecronaca. Ecco, magari mi ricordo di più l'evento in sé, ma le cose dette tendo un po' a dimenticarle, quindi mi mettete in grande difficoltà. Beh, se devo dire una gara che oggettivamente mi ha disgustato per X motivi, mi viene in mente una gara di salto degli ultimi mondiali, la gara sul trampolino piccolo, dove veramente si è toccato il punto più basso dal punto di vista della regolarità dell'evento.
Me la ricordo.
E non c'è stato il coraggio di dire basta, perché effettivamente mancavano le condizioni per andare avanti, al punto che tra chi magari si trovava in stanga di partenza in un certo momento e chi si trovava 20 minuti dopo, c'era un gap in termini di metri a parità di prestazione tra i 20 e i 25, cioè quindi una roba improponibile. Ecco, quella gara lì sicuramente non la vorrei più rivedere, per le cose dette, possono essere anche tante, però così su due piedi non me ne viene in mente.
Vabbè, meglio direi. E mi riallaccio a quello che hai detto prima della gara del salto per una constatazione, ma anche una domanda. Cioè, Massimiliano Ambesi penso che sia nell'ambito sportivo, ma non solo, il commentatore che dice quello che pensa più di tutti gli altri colleghi, secondo me. Tu sei sempre stato così, cioè nella vita di tutti i giorni, o è proprio una questione di passione per gli sport invernali, per quello che fai, che ti porta a essere così schietto, cosa che secondo me è anche molto apprezzata?
Guarda, devo dirti che nella vita probabilmente sono anche peggio.
Bene.
Bene.
E avendo avuto dei trascorsi politici di vario tipo, ovviamente spesso mi sono trovato in difficoltà. Ma in ambito sportivo la cosa che più mi infastidisce è l'incompetenza conclamata di chi si trova ai vertici del sistema. E mi infastidisce l'impreparazione di persone che dovrebbero avere una marcia in più e invece ne hanno tre in meno. E come vi dicevo prima, no? Le cose che non capisco mi fanno arrabbiare. Ecco, queste situazioni mi mandano in bestia, perché nel mio modo di intendere la vita, effettivamente quello che magari si trova a governare il paese deve essere quello più bravo, cioè quello che ha oggettivamente più capacità, più idee, e quindi è corretto che sia lì. Allo stesso modo nello sport, e invece in tante federazioni abbiamo al vertice delle figure assolutamente inadeguate. Potrei farvi l'elenco delle discipline sportive, insomma alcune raggiungono dei picchi ineguagliabili. E tutto questo mi lascia abbastanza sconcertato. Poi dopo lo sconcerto, insomma, parte chiaramente l'attacco, perché io di fronte all'ignoranza conclamata non è che posso stare zitto e dire vabbè, tanto alla fine in questo mondo ci mangio in un modo o nell'altro e perciò mi va bene. Ecco, sarebbe un comportamento decisamente ipocrita e quindi non mi appartiene. potrei raccontarvi dello sci di fondo degli ultimi anni, ma voglio dire, è sufficiente ascoltare qualche mia registrazione per capire, ecco, lì si toccano veramente punti più bassi in assoluto.
Mi ricordo alcune cose.
Sì, ricordo alcune cose, ma non solo dello sci di fondo, ricordo situazioni un po' particolari, senza non erro, anche tipo il salto femminile, cose di questo genere.
Poi ci sarebbe il capitolo pattinaggio, ma
bisogna aver tempo.
Un'ora di registrazioni, perché c'è ancora qualcosa dietro che stiamo cercando di comprendere, e partendo dal presupposto che tutto sia onesto, non comprendiamo. Penso di essere stato chiarissimo, ecco.
Assolutamente sì. Facendo una digressione di pattinaggio, posso dire che le mie telecronache in assoluto preferito di sport invernali sono Massimiliano Ambesi e Angelo Dolfini. Secondo me assolutamente la miglior coppia di commento che ci sia in televisione.
Ma sai, con Angelo abbiamo sdoganato un modo diverso di fare telecronaca, o meglio, l'abbiamo portato alle discipline invernali, perché se si guarda magari la pallacanestro, qualcosa del genere, c'è da tempo. Cioè, alla fine due tecnici si trovano a commentare lo stesso evento dandosi un ruolo, e quindi si è arrivati ad avere una telecronaca, a mio modo di vedere, per tecnica, ecco, magari non per tutti.
Tecnica però gradevole comunque.
Diciamo che la casalinga di Voghera potrebbe essere disgustata perché non sente dire che bello, che emozione, fantastico, come mi viene da piangere, che bello. Però noi abbiamo sicuramente un altro approccio, poi chiaramente ciascuno è libero di seguire un approccio anziché l'altro. Ecco, diciamo che più siamo lontani dall'altro, meglio ci sentiamo, perché dell'altro non ci appartiene alcunché.
Bene, bene. E invece per quanto riguarda, ho fatto la stessa domanda a Carlo Manzini l'altro giorno, che mi diceva che lui li cancella dalla sua vita social. Parliamo di hater, perché ovviamente un personaggio come Massimiliano Ambesi, che dice sempre quello che pensa, ovviamente, e anche con cognizione di causa, si attira le ire di tante persone, dalla casalinga di Voghera, super tifosa del "che bello, mi fa tanto piangere la bambolina Caroline Costner", e quindi si attira un po' anche di critiche, mi ricordo, fino a partire dai mitici forum fino ad arrivare su Facebook. Qual è il tuo rapporto con questi fantomatici personaggi che normalmente hanno pochissime competenze ma sparano sentenze su quello che tu dici?
Ma guarda, spesso e volentieri alcuni di questi poi divengono amici o grandi sostenitori. In linea di massima io sopporto poco quelli che si nascondono dietro finti nomi, finti nick e altro, e poi sparano a caso nel mucchio. Ecco, questa è proprio una specie che sterminerei, però ahimè c'è. Ma devo dire che con il tempo ho imparato a gestire un po' meglio queste situazioni, ecco. Bisognerebbe proprio non rispondere o evitare certi soggetti. Devo dire che ultimamente ho rapporti tesi con il mondo anglofono e ne vado fiero, molto fiero, perché è per me una medaglia sul petto, proprio perché c'è un modo completamente diverso di intendere lo sport, ecco. Quindi se devo dire quali sono i miei principali haters in questo momento, dovrei dire sì, diciamo, alcuni sedicenti esperti di pattinaggio con radici anglofone.
Parliamo di anglofono, parliamo di Stati Uniti.
Parliamo di, sì, Stati Uniti e Canada, stessa minestra, decisamente indigesta, meglio mangiare altro.
Sì, decisamente.
Ma lo sport che sopporti di meno?
Ma tra quelli che commento o in generale?
No, in generale. Io mi ricordo una volta che facevi un commento, non chiedermi quale, perché io ho la memoria pari a zero, che Dario aveva fatto un commento sul tennis e tu l'avevi cassato tempo 2 secondi.
No, beh, lì perché comunque nel mentre stavano avvenendo altre cose importanti, sì. Mi pareva abbastanza fuori luogo. Ma diciamo che il golf mi prende veramente poco, ecco. Se c'è del golf in televisione cambio canale. Non c'è mai stata alcuna maniera di appassionarmi. Poi bene o male,
anni fa, quando c'è stato Molinari con la Ryder Cup, neanche lì.
Diciamo che mi ha sfiorato poco,
Ok. Va bene, lì a me invece ha preso tantissimo, ho cominciato a cantare come se non ci fossero domani, ma vabbè, ci sta, ognuno al suo. Ma ne hai un altro, solo il golf?
Ma in linea di massima più o meno apprezzo quasi tutto. Ho avuto la fortuna di praticare anche tanti sport. Un altro da affiancare al golf potrebbe essere il curling, ma più che altro per retaggi del passato, no? Insomma, di quando pattinavo c'erano problematiche legate alle ore di ghiaccio, quindi diciamo i pionieri del curling, che ai tempi, anzi tuttora, praticano una disciplina che si chiama stock sport, abbastanza fastidiosi, no? E allora, anche se sono passati più di 30 anni, mi è rimasta un po' di recrudescenza verso la disciplina in sé, che poi ci mancherebbe altro, più che mobile, con una storia e tanti risvolti interessanti.
Certo.
Tu praticavi short track pattinaggio di velocità?
Io ho fatto... Io praticamente ho praticato tutti gli sport del ghiaccio, tranne la pista lunga, la velocità su pista lunga e ovviamente il curling. Però le cose migliori le ho fatte nello short track, sì. Questo sicuramente.
Cosa ti manca dello short track?
Niente, è un'altra vita, sono passati anni. È un altro sport che con una federazione, diciamo, più lungimirante avrebbe voluto avere un successo maggiore. Non che non lo abbia, però in più occasioni si sarebbero potute fare scelte differenti. E il discorso non riguarda solo l'International Skating Union, riguarda anche a livello locale la Federazione Italiana. Perché quando io gareggiavo solo in Lombardia c'erano numerose società e tante province importanti coinvolte. Sono passati tanti anni, ci mancherebbe altro, ma praticamente tutto è sparito. E quindi bisognerebbe porsi degli interrogativi sul perché, nonostante poi ad alto livello i risultati non siano mancati nel tempo. E evidentemente c'è chi ha le sue colpe, però poi qui entriamo in un campo minato, e anche per il discorso FISG e quindi gestione della Federazione Sport Invernali negli ultimi 30 anni occorrerebbe una puntata di 10 ore, forse non basterebbe.
Certo, beh, ci sta. Ma ti è mai passato per l'antica mela dal cervello di diventare allenatore?
No, allenatore no, perché comunque servono delle competenze tecniche di un certo tipo che vanno a toccare alimentazione, preparazione atletica, quindi temi su cui io non sono all'altezza. Secondo me bisognerebbe sempre avere la lucidità di capire fin dove si possa arrivare. Direttore agonistico probabilmente sì, è già qualcosa di più possibile, perché poi il direttore agonistico si occupa di altro e quindi non di per sé delle dinamiche di allenamento. Dopodiché riguardo il sistema Italia c'è tanto da dire, nel senso che si è sempre a inseguire altri paesi. L'allenatore in ogni caso deve avere anche delle basi forti di psicologia. In altri paesi la psicologia sportiva è una condizione sine qua non per allenare. Da noi certi aspetti rimangono in secondo piano ed è sicuramente un punto di debolezza, soprattutto rispetto al mondo tedesco. Poi questo non vuol dire che il mondo tedesco sia in tutto e per tutto migliore di quello italiano, ma su diversi aspetti diciamo che è più avanti.
Certo, beh, lo vediamo sinceramente adesso con una ragazza, una 19enne come Sinner, che nel Roland Garros femminile sta vincendo e stravincendo. La prima cosa che ha fatto come investimento quando ha vinto i primi tornei ha investito in un mental coach.
Sì, la Swiatek ha investito.
È polacca,
non è tedesca, però comunque ha una formazione sportiva veramente notevole. Ha investito in mental coach, ha preso preparatori, cioè fa delle cose che nessun 19enne si sognerebbe di fare. E la cosa l'ha portata ad alto livello nel giro di poco, perché comunque si è accorta che effettivamente non basta il gioco, non basta un tecnico, ma ci vogliono tante componenti. Preso chi analizza. Che poi è una cosa che tu fai benissimo, ad esempio.
Beh, però quel tema lì è molto interessante perché ti consente di aprire il capitolo Polonia. Polonia è un paese che sta avendo una grandissima crescita economica ormai da anni ed è un paese con una multidisciplinarietà, nel senso che I bambini fin da piccoli hanno la possibilità di praticare tanti sport diversi. Nonostante a livello di impiantistica la Polonia non sia al vertice della piramide europea, anzi io penso che la Polonia sia ben dietro l'Italia. Però è il sistema a funzionare bene, il sistema scolastico per esempio, che ti consente di praticare tanti sport differenti. Dopodiché è chiaro che se vai a vedere il medagliere delle Olimpiadi, l'Italia sarà davanti alla Polonia, ma anche perché l'Italia ha una storia alle spalle di ben altro tipo, ma la Polonia sta crescendo in maniera esponenziale un po' ovunque. Avete citato questa ragazza che gioca a tennis, è inutile che vada a nominare i calciatori polacchi che stanno facendo la differenza a livello internazionale. Chiaro, il salto con gli sci è una sorta di disciplina nazionale popolare, quindi è normale che alla luce degli investimenti fatti arrivino risultati. Però la Polonia eccelle nell'atletica leggera, no? Per esempio, per eccellere lì devi veramente avere qualcosa in più, e loro hanno quel quid in più, c'è poco da dire, per cui il fenomeno polacco andrà seguito con attenzione negli anni a venire, perché secondo me ci sono tanti aspetti su cui riflettere e ragionare. Poi l'aneddoto che mi avete raccontato fa comunque capire tante cose.
Sì, sì, assolutamente sì. Non sarebbe male che questo sistema si espandesse anche dalle nostre parti, anche se la vedo difficile, visti tutti i vari contrasti tra federazioni.
Ma vedi, io penso che l'Italia comunque sia un paese al vertice di questa famosa piramide sportiva. Bene o male si riescono a ottenere risultati un po' ovunque. Dispiace, perché con un'organizzazione diversa si potrebbe arrivare molto molto più lontano. È inutile che mi soffermi sul discorso scuola e difficoltà nell'inserire lo sport nelle scuole, perché sarebbe altro tema da discussione di ore e ore e ore.
Sì.
Però quando si dice che non c'è cultura sportiva, non è che sia propriamente esatta la terminologia utilizzata, perché con cultura sportiva puoi dire tutto e il contrario di tutto. Diciamo che soprattutto all'inizio della scuola dell'obbligo non esistono quegli strumenti per consentire ai ragazzi di conoscere tanti sport, le regole di quegli sport, la tradizione, la provenienza e chi più ne ha più ne metta. E questo sicuramente è un handicap. Ecco, in altri paesi tutto questo funziona diversamente. Dopodiché i media ovviamente indirizzano i ragazzi in un certo senso, essendoci poi una sorta di monocultura su uno sport in particolare, va da sé che 8 ragazzi su 10 si appassionino solo a quello sport. Ed è un po' questo il punto debole, perché poi con investimenti mirati anche da parte del CONI e delle varie federazioni che sono sotto l'egida del CONI si riescono a ottenere comunque risultati eccezionali. Ma è un peccato, perché basterebbe poco per riuscire ad alzare l'asticella, e quel poco, ahimè, pur essendo tale, non si riesce ad aggiungere.
Ma guarda, ti dico una cosa simile ma diversa. Come lo sport non è visto nelle scuole, cioè non è sponsorizzato nelle scuole, a parte il calcio fondamentalmente, poco più. Se pensi alla musica, è capitato quest'anno col Covid che finalmente si sono decisi di non far più suonare il piffero, come lo chiamo io, perché non riesco a chiamarlo flauto, e magari fare qualcosa di diverso. Altrimenti, cioè, io ho più di 40 anni e dalla mia epoca si suonava questo e non si insegna nient'altro. Ad esempio in America
non si insegna musica, non si insegna sport nelle scuole, uguale.
Ma è un peccato, è un peccato.
Qui c'era un famoso, non famoso, è talmente famoso che non me lo ricordo, comunque un giornalista che diceva che l'Italia è un popolo che si divide, l'80% degli italiani ama il calcio e il 20% lo odia, punto.
Sì, ecco, io per esempio non odio il calcio, ci mancherebbe altro. Questa sera ho la serata fantacalcio con alcuni amici. Il calcio lo seguo, ho giocato per tanto tempo, ho fatto a pugni nei campi locali, perché poi insomma io in campo avevo un certo tipo di atteggiamento non proprio idillico, insomma vabbè, lasciamo perdere,
quello che piace a noi,
ecco. Però ecco, io dissento da questo fatto odi et amo, no? Cioè è sbagliato, cioè non è che tu debba odiare il calcio perché toglie spazio agli altri sport, cioè tu al massimo devi in qualche modo avere risentimento per il sistema Italia che fa sì che solo uno sport abbia attenzione e gli altri ne abbiano molte meno. Dopodiché è anche vero che il calcio genera indotto importante che consente di portare avanti anche altre discipline. Questo non va dimenticato. Va da sé che quello che manca è l'equilibrio, ma io non so se mai si potrà avere equilibrio. Sì, lo hai nelle 2 settimane e mezzo in cui ci sono le Olimpiadi, no? Allora in quel momento l'italiano si scopre appassionato di tiro con l'arco, scherma, tuffi, nuoto e chi più ne ha più ne metta. E poi, passate 2 settimane, il calcio continua a imperare con qualche comparsata dei motori, qualora ci sia l'italiano vincente, ma oltre a quello non si va. È un peccato.
Sì, è un vero peccato, e anch'io sono, cioè anche a me il calcio piace, assolutamente, sono uno che non demonizza il calcio, più che altro il sistema, giustamente come dicevi tu, però è oggettivo che il calcio muove talmente tanti soldi che diventa difficile pensare che si possa spostare un equilibrio del genere.
No, no, perché il processo sarebbe troppo lungo e comunque dovrebbe iniziare dalle scuole elementari, cioè sì, insegnando alle nuove leve quella che io definisco in maniera un po' generica cultura sportiva, e partendo dalle regole di tutti gli sport, la provenienza di ogni disciplina, anche la valenza sociale, perché c'è sempre dietro anche questo aspetto, dietro ogni sport. E allora a quel punto ci sarebbe un bacino di scelta più ampio e in automatico anche i media si adatterebbero a questo approccio culturale diverso del bambino allo sport. Però è un percorso lunghissimo, cioè che dovrebbe iniziare oggi e magari si concluderebbe nel 2050. Non so se ci sia la volontà di farlo, ecco, penso di no.
Penso anch'io di no. Ma tornando a bomba più sui nostri temi usuali di sottosopra, tu hai fatto Olimpiadi invernali per Sky.
Sì.
Sì, e normalmente lavori a Eurosport. Differenze, e cosa ti è piaciuto, quale dei due ti è piaciuto meno come esperienza, ti piace meno come esperienza, diciamo?
Ah, sono esperienze diverse, diciamo che il mondo Sky probabilmente rispetto al vecchio mondo Eurosport è più avanti di X anni, quindi quando io nel 2014 ho preso parte a quel progetto, oggettivamente Eurosport era molto molto indietro. Devo dire che negli ultimi 3-4 anni sono cambiate diverse cose e Eurosport ha avuto una crescita esponenziale su diversi aspetti. Dopodiché è chiaro che è difficile eguagliare Sky, perché ci sono altri mezzi, c'è un altro numero di persone coinvolte. Alla fine Eurosport Italia è una realtà ancora abbastanza piccola numericamente, però mi fa piacere che ci sia un'intenzione di muoversi per alzare in maniera importante l'asticella. Dopodiché, se mi dici come definire l'esperienza di Sky, posso dirti che ho avuto la possibilità di giocare per qualche settimana in Champions League. Ecco, che poi l'abbia fatto bene o male tocca ad altri decidere. Ammetto che mi è stato dato grandissimo spazio, quindi evidentemente loro avevano fiducia in quello che io potessi fare, e quindi da questo punto di vista ho apprezzato. Però penso che l'Olimpiade fatta con Eurosport del 2018, al di là della distribuzione televisiva, sia stato un prodotto di qualità elevata, ecco.
Sì, sì, un prodotto di alta fascia sicuramente anche l'Olimpiade di Eurosport. Ma invece a livello di libertà di commento, perché a Eurosport mi sembra che tu abbia libertà di commento senza problemi, Sky uguale?
Sì, sì, assolutamente, nessuno mi ha detto puoi dire, non puoi dire, quindi totale libertà.
Tanta roba.
Ma io onestamente, adesso le dinamiche del calcio non le conosco, diciamo che mi è capitato di sentire alcuni racconti di figure a cui tanto vengo accomunato, ma che sono a un livello decisamente superiore rispetto al mio. Non so bene che cosa ci sia dietro, probabilmente in quel mondo, alla luce degli interessi dei capitali bossi, può darsi che qualche indicazione arrivi, però insomma nel mio ambito vi assicuro che non è mai avvenuto, quindi in quasi 20 anni nessuno mi ha mai detto devi assolutamente esprimere questo concetto o non puoi farlo, per cui meglio così, ecco.
Ma ci mancherebbe.
Sì, e speriamo che sia così ancora per altri 20 anni, anche più.
Ma guarda, secondo me dipenderà dalla crescita delle varie discipline invernali. È chiaro che se un giorno il biathlon, fatto chiaramente impossibile, arrivasse a muovere interessi, ma non dico simili a quelli del calcio, ma di alcuni sport motoristici, ecco, può darsi che qualche indicazione sul da farsi possa arrivare, ma ci ho permesso, siamo lontani anni luce da una
situazione. Se già muovere interessi come in Germania sarebbe già bello.
Sì, sarebbe sicuramente bello, perché insomma il biathlon su l'equivalente della Rai tedesca raggiunge ascolti pari alla partita della nazionale di calcio, e questo deve far riflettere. Ma torniamo al discorso anche della Polonia e di un approccio agli sport differente, che poi il calcio comunque è lo sport principale in Germania, da lì non si scappa.
Certo.
Eppure il pubblico riesce, anzi ha voglia di indirizzarsi anche verso altri lidi.
Sì, c'è da dire che comunque rispetto a qualche anno fa, grazie a te, grazie a Dario, grazie comunque agli atleti che hanno vinto, il biathlon sta crescendo, è cresciuto tanto, una volta era per pochi eletti o poco più, adesso insomma se ne parla almeno, ecco.
Sì, sì, in molti si pongono il dubbio se si stesse meglio prima oppure adesso, no?
Io sono uno di quelli.
Sì, perché poi chiaramente quando la grande massa si avvicina e a volte, diciamo, non è preparata sul tema, può venire fuori un po' di tutto, ecco, bisogna avere pazienza, ecco, spesso io non ce l'ho. A me dà fastidio soprattutto il presuntuoso, no? Che pretende di venirti a spiegare cose senza avere alcun tipo di cognizione di causa sulla materia, magari leggendo Wikipedia in varie lingue e mettendo insieme informazioni alla rinfusa, spesso e volentieri sbagliate. Ecco, questo tipo di approccio mi infastidisce veramente all'inverosimile, e mi capita di incontrare queste persone, e spesso e volentieri sono anche molto duro nel rispondere e posso passare per il cattivo di turno o il maleducato o quant'altro. Diciamo che con la crescita del biathlon degli ultimi anni, figure di questo tipo ne ho incontrate tante. E poi è chiaro che nel momento in cui l'Italia ottiene risultati entra in gioco il fattore tifo, e non sempre il tifo è un aspetto positivo nello sport. Sul discorso tifo dovremmo ragionare a lungo, ci sono colleghi molto più titolati di me che ritengono il tifo una sorta di oppio dello sport, no? E non a caso utilizzo il termine oppio, Il discorso è decisamente complicato. Posso dire che forse si sta meglio adesso, perché comunque finalmente la disciplina biathlon è stata sdoganata e non è più una disciplina per 4-5 province italiane, ma per tutte le regioni, e questo sicuramente è positivo. Ci sono tanti appassionati del Sud Italia che si mettono anche nelle condizioni di capirne di più, no? Io questo lo apprezzo sempre, cioè io apprezzo chi cerca di documentarsi e quando non capisce chiede, apprezzo meno chi si documenta da solo, ci mancherebbe altro, e poi però ti viene a imporre un'idea chiaramente sbagliata senza avere la conoscenza dello sport in sé. Ma questo discorso può valere per il biathlon, per il tennis, per ogni disciplina sportiva.
Anche per la vita di tutti i giorni.
Soprattutto.
Sì, anche per la vita di tutti i giorni. E cioè, l'aggiungo io l'ultima disciplina, soprattutto per il pattinaggio.
Ecco. Beh, lì sì, ma lì purtroppo...
Perché il pattinaggio è difficile comunque.
Allora, lì chiaramente occorre uno studio enorme. Se hai praticato, quella base ce l'hai e non la perdi con il passare degli anni, ti rimane. Dopodiché bisognerebbe avere la pazienza di interloquire con il cosiddetto pubblico generalista nel modo più appropriato, quindi lascia perdere quello che sei in televisione, ma sui social per esempio bisognerebbe evitare di scendere in tecnicismi esagerati. Io ogni tanto sulla mia pagina Facebook cerco di evitare il tecnicismo esagerato in maniera tale che certi concetti possano essere compresi. Dopodiché pagheremo per anni, nel bene e nel male, il fenomeno Carolina Kostner, nel senso che Cosgar è stata un atleta che, essendo italiana, ha raggiunto traguardi incredibili. Sicuramente è un atleta che rimarrà nella storia della disciplina, però non tutto ruota attorno a quanto è stato fatto da Cosner. Cosner è stata eccezionale su determinati aspetti del pattinaggio, nella media su altri, e nella valutazione di quello che sono le altre pattinatrici non tutto passa da Carolina Cosner e da quello che lei è stata. E in Italia si fa fatica, soprattutto quando si parla di pattinaggio femminile, a valutare il livello delle atlete, perché tutto viene ridotto a è uguale a Carolina, è diverso da Carolina, ma non può essere quello il metro di giudizio.
Vi subentra anche un po' l'aspetto di cui parlavamo prima, cioè il tifo.
Sì, subentra il tifo, ma nel momento in cui una pattinatrice si dedica ad altro, come giustamente sta facendo Carolina, che voglio dire è comunque nata nell'87, sempre vicino a gennaio, non dimentichiamolo, e insomma va per le 34 primavere, che per una pattinatrice di singolo rappresentano l'età del pensionamento, cioè, ma non perché lei debba smettere, ma perché di norma 25 anni non pattini più a livello agonistico. Lei è arrivata oltre 30 e questo ha dell'incredibile, perché la sua longevità agonistica andrebbe studiata con attenzione. Probabilmente il fatto di essere italiana in tal senso l'ha aiutata. Avesse gareggiato per Stati Uniti, Giappone, Russia, mai sarebbe arrivata, ma non dico a 30, anche a 26-27 anni, no? Ma quello che contesto io è il fatto che in Italia si continui a ragionare tutto in base a Carolina faceva, Carolina non faceva. Ecco, questo è sbagliato.
Sì.
Ancora una cosa, poi ti faccio la domanda finale con cui chiudiamo sempre i nostri podcast. Dai un tuo sportivo top e un tuo sportivo flop. Qualsiasi sport, non è...
In che senso?
Nel senso, lo sportivo che ti è piaciuto di più, quello che ti è rimasto nel cuore, quello che dici, non so, magari sei anche ritirato e non potresti fare senza di lui, di lei, che sia, lo sportivo che dici, cavolo, avrebbe potuto fare di più e mi è dispiaciuto non vederlo, al top, ad esempio.
Beh, quindi parliamo anche di atleti in attività.
Quello che vuoi, sì.
Beh, diciamo che a Niu Yuzuru, per tanti motivi, resta una figura di culto per quanto mi riguarda.
Bene, cioè hai appena fatto vincere 50 euro.
E grande. Comunque per spiegarlo occorrerebbe troppo tempo, ma non lo so, io ho sempre pensato di... Ecco, non è che me la voglia tirare, però di avere una sorta di sintonia cerebrale con quello che pensava lui, no? Nel senso che spesso e volentieri anticipavo delle scelte, anche magari delle azioni poi da lui fatte, no? Perché fin dall'inizio ho cercato di immedesimarmi nel suo modo di intendere il pattinaggio e lo sport, e devo dire che per tanti aspetti penso anche di esserci un po' riuscito, ecco, con tutto il rispetto per una figura che per me rappresenta un'icona. Poi non nominassi Magdalena Neuner sarei ipocrita,
certo.
Quindi, lei è un'altra figura per cui nutro una stima incommensurabile. Dopodiché gli atleti che avrebbero potuto fare di più e hanno fatto molto meno sono tantissimi, e ce ne sono numerosi in tutte le discipline. Se vogliamo, la stessa Carolina Cosner, col talento che aveva a disposizione, avrebbe potuto vincere di più al di là del livello molto alto delle avversarie, no?
Certo.
Spesso e volentieri entrano in campo altri fattori come la fragilità. Io, con tutto il rispetto per l'Italia, sono convinto che se Carolina Cosner fosse stata in tutto e per tutto un atleta della Germania, avrebbe vinto di più, perché sarebbe stata seguita in una maniera diversa. Al di là del fatto che si allenasse ad Oberstdorf, studiasse lì e quindi l'imprint in tedesco ci fosse, ma chi deve intendere ha inteso, probabilmente la guida di un'altra federazione. E attenzione, guida non vuol dire solo ti do 100.000 euro, ti alleni con tizio e Caio, perché così è facile, saremmo capaci tutti, c'è dell'altro dietro. Con una gestione seguita da un altro tipo di federazione, per me Carolina Kostner avrebbe vinto di più e la sua carriera è stata comunque eccezionale. Non posso considerarla un flop in alcuna maniera, perché tale non è e non sarà mai. Se ti devo dire un vero flop, guarda, se penso al panorama russo del biathlon, ci sono una miriade di atleti che rientrano in questa categoria. Se guardo all'Italia, ma guarda, non saprei. In questo momento c'è un saltatore che seguo con attenzione, perché ogni stagione mi delude sempre più, no? Si chiama Insam. Torniamo al discorso di Carolina. Se questo ragazzo fosse nato in Austria o in Germania, avesse gareggiato per quei paesi, una volta superato lo scoglio della concorrenza interna avrebbe fatto grandi cose. È ancora nell'età per fare grandi cose, ci mancherebbe altro, ma si è totalmente smarrito, con un linguaggio del corpo che lascia spesso e volentieri a desiderare. Mi piacerebbe capire il perché accadano queste cose. Secondo me non è proprio normale, e voglio dire che non dipende solo dall'atleta, dipende dal contorno, dal contesto in cui si trova, e spesso e volentieri probabilmente le responsabilità sono anche di chi gestisce le cose per la federazione, perché no?
Ah sì, ci sarà sicuramente un mix di colpe, ecco, mettiamola così. Perfetto, ti faccio l'ultimissima domanda, che è uguale per tutti. Dai un voto al tuo progetto, che sia il progetto lavorativo o se ti piace di più il tuo progetto di vita.
Il progetto di vita, per tanti motivi, tra il 4,5 e il 5.
No.
E progetto lavorativo, sufficienza stiracchiata, perché si potrebbe, si dovrebbe fare molto di più, sarebbe importante elevare la qualità del lavoro. Ma vuoi per pigrizia, vuoi per appiattimento, vuoi per altri motivi, questo per quanto riguarda il sottoscritto non è avvenuto negli ultimi anni, e se vogliamo un peccato. Vedremo se ci sarà tempo, modo e volontà di cambiare il corso della storia, ecco. Però se devo essere onesto, insomma, ci fermiamo al 6, e per certi versi quel 6 può essere anche un voto molto generoso.
Va bene, speriamo che le cose migliorino, dai, perché l'impegno comunque ce lo stai mettendo. Io mi emoziono tutte le volte quando mi sento parlare, mi piace. E comunque la tua passione la si legge, la si sente, quindi dai, speriamo.
Per noi fruitori il voto è decisamente più alto. No,
e vi ringrazio, però io invidio molto alcuni colleghi che riescono a dedicare molto più tempo rispetto a quanto ne dedico io, e a portare avanti progetti che io, per come vivo, non sono in grado di seguire o di allestire. Cioè, per esempio, io ho tante richieste di libri da scrivere e alla fine diciamo che le rifiuto tutte. Ma perché per il tipo di vita che ho, per l'organizzazione che ho, eccetera, non riuscirei ad avere quella costanza che serve per scrivere un libro nel modo più appropriato, no? Quindi per fare le cose male è meglio non farle, ecco. Quindi probabilmente quella sufficienza stiracchiata dipende anche da altre situazioni di contorno, e bisognerebbe forse organizzarsi diversamente. Nel momento in cui vi dico che la priorità della mia vita è il cane, no?
Certo.
Probabilmente bisognerebbe riflettere su che tipo di vita faccio io. Cioè, tra 10 minuti esco e vado col cane in campagna a scalare le colline perché lui è contento, e allora sono contento anche io, no? Cioè, quindi mettendo al centro della propria esistenza il cane Black, mettiamola così, tante altre cose passano in secondo piano. Poi ci mancherebbe, andando in giro con lui hai tempo e modo di pensare a tante cose, no?
Certo.
Però sicuramente negli ultimi anni ho sacrificato tanto quello che è la mia professione. Ho sempre detto che ho vissuto tanto di rendita, probabilmente si potrà farla ancora per un po', ma non è detto che in eterno possa essere così, perché prima o poi arriveranno anche delle persone più preparate, più brave. Io penso che in ogni ambito un giorno si incontrerà qualcuno che ne sappia di più e meglio, e quello probabilmente è il momento in cui bisogna dire basta e lasciare spazio a chi oggettivamente può dare qualcosa in più.
Certo, beh, sotto l'aspetto cani nessuno più di noi sai bene che ti può capire, ma sono quasi convinta che tu scriverai prima o poi un libro insieme a Sergio, il nostro amico comune, capiterà. Magari.
Lui per esempio è un'altra figura che stimo tanto per come riesce a concentrarsi su un progetto e a portarlo a termine.
Ah sì.
Quindi tanto di cappello. Io quella costanza, ahimè, non ce l'ho. Inizio ad avere un'età in cui probabilmente è anche difficile trovarla, no?
Può essere. Cercheremo una signora Costanza, te la faremo conoscere, così ce l'avrai anche tu. Va bene, Max, ti lasciamo andare a fare il giro con Black. Grazie mille, davvero, sei una persona fantastica, come sempre.
Troppo buoni, dai, grazie. Ciao. A voi per l'opportunità, a presto.
Al prossimo aperitivo. Ciao Massimiliano,
ciao Max.
Grazie,
ciao, ciao, buona giornata.
Salutiamo tutti, al prossimo podcast, amici, ciao!